Buonasera a tutti e ben ritrovati al talk serale di Visione TV. Anche questa sera ho l'onere di condurre il talk, tra l'altro con un dream team di professori, quindi la responsabilità è doppia. Per fortuna i lavori dietro la mia schiena sono finiti, quindi avremo anche un audio accettabile. Abbiamo visto che AstraZeneca ha ritirato il suo prodotto dal mercato mondiale. Le cause probabilmente milionarie che stavano per essere intentate contro la casa anglo-svedese sono state sospese, quindi probabilmente qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo. La mia domanda che sorge spontanea è: ma gli altri vaccini, gli altri prodotti, che cosa possiamo dire? Sono sicuri o semplicemente, essendo americani e non anglo-svedesi, godono di una corsia preferenziale? Ne parliamo questa sera con il
Buonasera,
professor Daniele Giovanardi, che saluto.
ciao.
Professor Paolo Bellavite, un saluto.
Saluti, grazie dell'invito.
E il professor Mariano Bizzarri. Buonasera, professore.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Sono persone con le quali in vario modo ci conosciamo e abbiamo un rapporto cordiale. Io li rispetto immensamente perché sono tra i pochi professionisti, tra i pochi medici che si sono esposti dalla primissima ora, hanno avuto un pensiero coerente che poi si è rivelato veritiero. Tra poco partiamo con il dibattito, lancio subito il primo servizio della sempre precisissima Lilli Gorjup e poi iniziamo la discussione.
AstraZeneca ritira il suo vaccino Covid in tutto il mondo. Ne ha dato notizia in esclusiva ieri il Telegraph. Ciò avviene dopo che il colosso farmaceutico ha ammesso per la prima volta in tribunale che il prodotto, noto come Vaxzevria, può causare trombosi con sindrome da trombocitopenia, abbreviato TTS, una malattia che comporta coaguli di sangue e un basso numero di piastrine. Nel Regno Unito, infatti, contro AstraZeneca, 51 famiglie hanno intentato una class action basata sull'accusa di gravi effetti collaterali, anche letali. È in questo contesto che a febbraio la multinazionale, pur respingendo ogni accusa, ha accettato di scrivere in un documento legale e ha ammesso che il vaccino AstraZeneca può, in casi molto rari, causare la TTS. Il meccanismo causale non è noto. Il 5 marzo l'azienda ha poi presentato alle autorità europee domanda di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il ritiro è entrato in vigore ieri e quindi quel vaccino Covid non può più essere utilizzato in Unione Europea. Nei prossimi mesi domande simili saranno avanzate dall'azienda in Regno Unito e in altri paesi, mentre secondo il Telegraph negli Stati Uniti l'approvazione non è mai stata ottenuta. Ieri AstraZeneca ha sottolineato al Telegraph che il ritiro dal commercio nulla ha a che vedere con il caso giudiziario o con la missione sulle trombosi. C'è un surplus di vaccini aggiornati disponibili, ha dichiarato AstraZeneca. Ciò ha condotto a un calo della domanda di Vaxzevria, che quindi non viene più fabbricato né fornito. Intanto ieri 12 delle 51 famiglie inglesi hanno rinunciato alla causa. I loro avvocati hanno detto che il rischio di vedersi respingere le richieste di risarcimento, potenzialmente complessivamente milionarie, e di dover quindi sostenere ingenti spese legali era troppo alto, in quanto azienda e governo stanno tentando di insabbiare la questione con cavilli tecnici. Secondo i dati del governo inglese, citati dal Telegraph e aggiornati a novembre 2022, in Gran Bretagna i casi di trombocitopenia sospettati di essere dovuti al vaccino AstraZeneca sono stati 522, di cui 81 letali. Secondo l'apposita banca dati europea, le segnalazioni di sospette reazioni avverse solo per il vaccino Covid AstraZeneca fino al 4 maggio 2024 sono state 553.521, di cui 69.538 per disordini cardiaci, vascolari, del sangue e del sistema linfatico. Nel 2021, quando gruppi di scienziati inglesi denunciavano i primi casi di trombocitopenia, in molte regioni italiane si lanciavano gli open day vaccinali, dove era possibile porgere il braccio senza prenotazione. Sempre nel 2021 moriva per trombosi la 18enne Camilla Canepa, vaccinata con AstraZeneca. Oggi La Verità, citando il fascicolo processuale legato a quel decesso, svela che all'epoca il Comitato Tecnico Scientifico mentiva sapendo di mentire. Pubblicamente sosteneva la sicurezza dei sieri. Invece, con i PM, l'immunologo Sergio Abrignani ha ammesso che se il virus circola poco, allora è più pericolosa l'inoculazione di AstraZeneca dell'infezione. E che il vaccino AstraZeneca, al pari di Johnson & Johnson, induce lo stesso tipo di problematica di trombosi trombocitopenica. Oggi il focus è su AstraZeneca a causa della notizia del ritiro, ma gli altri marchi meriterebbero una ricerca a parte.
Allora Paolo, io partirei con te, ci diamo del tu nel privato, ci siamo sempre dati del tu, quindi facciamo prima. Io ho sotto mano uno studio che tra l'altro porta la tua firma, in cui tu in tempi non sospetti queste cose le dicevi da tempo, insomma, l'hai sempre dette, l'hai sottoposte anche ad AIFA, e io ricordo soprattutto che una delle tue battaglie è stata quella sulla farmacosorveglianza attiva. Tu hai sempre sostenuto che la farmacosorveglianza passiva fosse portasse a risultati ampiamente sottostimati, e quindi tutti i dati che noi abbiamo a disposizione sono assolutamente drogati al contrario, no? Cosa mi puoi dire in merito?
Sì, innanzitutto per quanto riguarda i numeri, noi sappiamo che ci sono stati registrati circa 1.000 morti durante la campagna vaccinale italiana. È vero che l'AstraZeneca, diciamo, in proporzione al numero di dosi iniettate ne ha fatti un pochino di più, ma non poi neanche tanto di più rispetto agli altri vaccini, quindi non è che gli altri siano elisir di lunga vita. Il discorso fondamentale è che tutta la scienza di questi prodotti si è basata su, chiamiamolo, un errore fondamentale, cioè che questi prodotti sono disegnati per fare produrre questa famosa proteina spike da parte delle nostre cellule. Ora, questa proteina spike era considerata dai promotori di questi prodotti come un antigene capace di stimolare la produzione di anticorpi. Peccato che in realtà si tratta di un prodotto, di una sostanza che ha una sua attività che si potrebbe chiamare in linea molto generale tossica, e per quanto riguarda il problema delle trombosi, chiaramente è dovuto al fatto che questa proteina prodotta dalle nostre cellule è capace di stimolare le piastrine del sangue ad aggregarsi e quindi a formare questi famosi trombi. Nel caso dell'AstraZeneca c'è da dire anche che in più, oltre all'azione della proteina spike, c'è anche il problema degli anticorpi antipiastrine che sono innescati dal virus che si chiama adenovirus, che è capace, diciamo, di innescare questo disordine immunitario. Quindi per quanto riguarda le trombosi certamente è un problema più grosso per l'AstraZeneca. Il problema fondamentale, ripeto, è proprio la questione della proteina spike. Approfitto per dire che, oltre che questi lavori che giustamente hai citato, che risalgono ai primi mesi del 2021, abbiamo recentemente pubblicato questo libro, non so se si riesce a vedere.
Purtroppo lo vedo sfocato.
Sì. Va
Puoi
bene.
Citare il titolo e la casa editrice?
Dai che si vede,
ecco,
così.
Adesso lo vedo, sì. patologia generale della proteina Spike, Paolo Benavite e Ciro Isidoro.
Sì, sì. In questo libro che è edito dalla Vanda Editore, noi analizziamo punto per punto questo che appunto si potrebbe dire che è un, non lo so, se sia un errore clamoroso e grossolano che ha portato a questa catastrofe della vaccinologia, oppure è stata una superficialità o una fretta, come disse addirittura una rappresentante della Pfizer, abbiamo dovuto fare tutto in fretta, abbiamo aggiustato l'aereo mentre era in volo, cose di questo genere. Ecco. Mi pare di aver dato un quadro abbastanza realistico della situazione. Casomai poi se ci sono altre questioni.
Poi abbiamo la possibilità di fare un altro giro. Professor Bizzarri, io sono cresciuto a Pane e Scienza, a Pane Piero Angela, insomma, e secondo me nell'ambito scientifico, soprattutto nell'ambito medico, è sempre valso il principio di precauzione, no? Cioè quando non si hanno notizie certe, meglio non fare nulla, no? Perché di questi prodotti non è stato testato nulla che riguardasse i rischi a lungo termine e soprattutto si sono sottoposti a vaccinazione soggetti che statisticamente non rischiavano nulla, no? Perché se noi andiamo a vedere le statistiche ufficiali dal punto di vista degli under 60, i rischi di finire in terapia intensiva o peggio ancora di morire erano bassi, no? Quindi a quel punto rapporto costi-benefici, e poi lo stesso che dice a Brignani, no? Citato giustamente dal pezzo di Lilligorius, dice che lui diceva se il virus circola poco è più rischiosa la vaccinazione che la contrazione del virus. Lei che può dire in merito ai rapporto costi-benefici, statistiche alla mano?
Intanto ricordo che un principio basilare della medicina è primum non nocere, quindi un principio che ha trovato poi un accoglimento con la certificazione del principio di precauzione con l'accordo di Cartagena nel 92, rispetto al quale tuttavia alcune aziende farmaceutiche, fra cui la Pfizer, anzi in primo luogo la Pfizer prima di tutti, hanno tentato costantemente di violare. Ricordo, cosa che tra l'altro è stata stigmatizzata da un film che è The Constant Gardener, che la Pfizer è stata condannata a più riprese, ma in particolare per aver condotto sperimentazioni illegali di varia natura che hanno comportato la morte di circa 200 persone in alcuni paesi africani a causa di un trattamento sperimentale con un antibiotico. La Pfizer è l'azienda farmaceutica più condannata fra le tante che ci sono e ha centinaia di cause, spesso risoltesi solo con multe pecuniarie elevatissime fino a 5 miliardi di dollari, ma voglio dire, se io mi presentassi con un pedigree dove sono stato condannato decine, centinaia di volte, voglio dire, io credo che questo dovrebbe incutere quantomeno precauzione nei legislatori, in chi va a contrarre queste persone. Con la logica dei magistrati che abbiamo in Italia, se io incontrassi al bar queste persone potrei essere anche sospettato, come dire, di contiguità a persone che ripetutamente sono incorse nello stesso errore. Punto primo, la precauzione. Vedete, e i colleghi lo sanno, qui hanno voluto sovvertire le regole di base della medicina. Tornando al tema dello spike, punto primo, un buon vaccino è un vaccino che esprime anticorpi contro più target. Quindi se io inoculo, come è avvenuto nella tradizione, diciamo a partire da Jenner e poi rinforzata con il vaccino di Sebin di cui ho avuto l'onore di essere amico, l'ho incontrato nell'84 tanto tempo fa a Mantova, il virus inoculato o reso inoffensivo in qualche modo elicita una risposta su più target coinvolgendo diversi anticorpi. qual è la scorciatoia, e la Faretta è sempre cattiva consigliera, la scorciatoia che hanno fatto è stata quella di far produrre dalle nostre cellule, tramite l'inserimento di questo materiale genetico, una proteina che di per sé, ricordava giustamente il collega Bellavite, è tossica. E sappiamo che questa va a agire tra l'altro su un recettore estremamente critico, come sanno bene i cardiologi, il recettore ACE, il che vuol dire che problemi di coagulazione, problemi cardiocircolatori e cardiopolmonari, io me li devo aspettare per principio. Punto primo. Punto secondo, se io concentro solo su un target, una popolazione in piena espansione epidemica, una popolazione virale mi riferisco, una popolazione ad alto tasso mutazionale, come ovviamente avviene, tenderà naturalmente e a maggior ragione sotto pressione della campagna vaccinale a mutare. Due considerazioni. Primo, questa cosa a Brignani dovrebbe saperla, che non si fanno vaccinazioni nella fase acuta dell'epidemia, proprio per questo motivo. Punto secondo, io mi devo aspettare e aspettare che la mia proteina spike muti, il che rende del tutto inutile il vaccino, ed è quanto puntualmente avvenuto. Poi, siccome c'è per fortuna il padre eterno, sappiamo che per le interazioni ospite e microbo, diciamo, le cose tendono ad andare in modo che anche il microbo trova, come dire, forme di dialogo, trovano tutti in modo di fare la pace, fuorché noi a Gaza o in Ucraina, ma anche i microbi tendono a fare la pace, perché è il loro interesse coabitare piuttosto che, scusate, piuttosto che distruggere. Terzo punto, e questo è un punto critico che va sottolineato. Nessuno, siccome purtroppo l'essere umano non ha memoria, tende a scordare, soprattutto dopo che è passato il tempo brutto, ma qualcuno dovrebbe ricordare che i primi tempi dicevano: questi vaccini arrivano a meno 80, attenti di qui. Poi si facevano anche sulla spiaggia. Non è banale. Cosa è successo? È successa una cosa molto grave. Positiva da un certo punto di vista, hanno trovato una tecnologia che stabilizza l'mRNA, perché l'mRNA è una molecola, voglio dire, un po', avete presente lo zucchero filato, è un po' come lo zucchero filato, quindi è una molecola che tende a rompersi, a diventare inattiva, eccetera, eccetera. L'hanno incapsulata in strutture nanolipidiche per favorire l'assorbimento e la stabilità, evviva, grande passo avanti. Ma c'è un piccolo problema, perché rendendo stabile questa molecola, per motivi che ancora non conosciamo, ma in una fascia di popolazione, questo mRNA è risultato attivo e permanente, stabile, ha mostrato una stabilità persistente, come si suol dire, oltre i cosiddetti 3-7 giorni affermati dall'azienda fra le innumerevoli bugie. Noi abbiamo dovuto tollerare una montagna di menzogne, e chiunque conosce un minimo, io sono fondamentalmente un biologo molecolare, queste cose sono l'ABC del mestiere. Allora, cosa è successo? Che questo vaccino ha continuato a persistere, soprattutto in alcuni distretti, nei linfonodi, e ha continuato a produrre, a dare segnali. Tradotto con un'immagine, è come se avesse continuato, come se il paziente avesse continuato a fare un'iniezione al giorno, e questo è successo, perlomeno in uno studio pubblicato su Cell, per almeno 8 settimane. Perché 8 settimane? Perché alla nona hanno smesso di cercarlo, ma probabilmente continua. Quindi vuol dire che questi hanno continuato, e non so se continuano, perché una prima cosa da fare sarebbe andare a dosare la proteina spike. È importante, perché questo è uno stimolo innaturale, esiste una naturalità, una norma, questo non è uno stimolo normale, e di tutto questo non sappiamo nulla. Chiudo sul tema di cui prima si diceva della farmacovigilanza. La farmacovigilanza è una parola di cui si riempiono la bocca i politici, che non ne capiscono nulla. La farmacovigilanza passiva non solo non serve a niente, ma è una cosa, è di una difficoltà insormontabile. Provate a segnalare qualche cosa, è una cosa traumatica. La farmacovigilanza attiva, invece, qual è? È quella che io ti do il farmaco e ti seguo nel tempo, una settimana, 15 giorni, anche qui è importante. Hanno stabilito, per decreto divino forse, che tutti gli eventi avversi registrati entro i 14 giorni dall'iniezione non contano. Cioè, ma dico, ma vi rendete conto?
Follia, follia pura.
Cioè, voglio dire, cioè, ci sono state arbitrarietà su arbitrarietà, ed erano cose che credo tutti quanti abbiamo denunciato, sia il collega Giovanardi, il collega Bellavite, anche l'amico Ciro Isidoro, con cui abbiamo fatto tanti convegni insieme. L'abbiamo detto in tempi non sospetti, ma la bugia è cominciata dall'inizio, da quando hanno voluto dirci che non era un virus modificato. È modificato.
Certo. E il motivo... ci arriveremo nella seconda parte riguardo al fatto che il virus sia modificato. Mi viene solo da aggiungere una postilla prima di passare a Daniele rispetto a quello che ha detto, no? Lei ha detto giustamente il virus il vaccino doveva essere conservato a meno 80 e poi lo davano sulla spiaggia, no? Mi verrebbe quasi da dire per fortuna, perché poi noi abbiamo visto dalle mail che sono finite sul dark web, che venivano scambiate tra EMA e Pfizer, che il principio attivo contenuto nei prodotti venduti al pubblico era di gran lunga inferiore rispetto al principio attivo che veniva dato in laboratorio, ma in percentuale di 75 contro 55, 45...
Finisco subito per dire, anche qui, nessuna verifica sul fatto che i lotti rispondessero a dosaggi effettivi, per il semplice motivo che non avevano i laboratori il tempo e gli uomini per condurla. Ma l'ultimo concetto fondamentale è questo. 30 anni fa il direttore della Merck disse che l'obiettivo vero di una casa farmaceutica è vendere farmaci ai sani. È qui il punto, è qui la contraddizione principe. Noi non possiamo continuare a considerare il farmaco una merce, di cui tra l'altro si fa propaganda e pubblicità impropria e incongrua sulle reti televisive, qualunque esso sia, fosse pure l'aspirina. Il farmaco, se è una merce, lo prescriveranno per qualunque cosa, troveranno categorie e criteri nuovi, inventeranno nuove malattie pur di vendere i farmaci. Questo è il punto critico centrale. E adesso c'è solo da aspettare, perché se lo faceva AstraZeneca gli stessi problemi li creava, se non peggio, Pfizer per altri motivi. Adesso non voglio abusare del vostro tempo. Confidiamo nel tempo e nel fatto che, come diceva qualcuno, la verità prima o poi, vero? Nessuno potrà, la verità verrà sempre fuori prima o poi.
No, Daniele, io tempo fa intervistai il professor Agostino Ciucci, che come te lavorava in pronto soccorso. Tu sei primario di pronto soccorso, lui era istruttore di pronto soccorso, quindi insegnava ai colleghi a gestire l'emergenza, e lui rimase allibito, no, dalla teoria della tachipirina e dalla vigile attesa, perché dice: io non devo far arrivare il mio paziente in condizioni di emergenza, cioè io l'emergenza la devo prevenire, la gente la devo curare prima che vada a finire in emergenza, no? Cioè, questi ci hanno prospettato come unica uscita da questa situazione il vaccino, quando poi c'erano le cure domiciliari, le cure precoci, i FANS da somministrare ai pazienti, cioè cose che si sono sapute fin dai primissimi momenti, fermo restando che poi sul fatto fondamentale che era l'interruzione della catena del contagio nessuno sapeva niente. Cioè, questi andavano in televisione, dicevano: prendetevi questo farmaco per interrompere il contagio, quando poi alla fine la stessa Pfizer ammette che loro sullo studio dell'interruzione del contagio non hanno fatto assolutamente nulla, cioè, e soprattutto non gliel'avevano neanche chiesto, cioè cose da pazzi. Che mi dici?
Permettimi di tornare un attimo all'AstraZeneca, che io commento in modo negativo il comportamento, perché l'AstraZeneca aveva in mano un poker d'assi che poteva risolvere la sua situazione brillantemente. C'erano quattro scienziati, Bassetti, Burioni, Pregliasco e Cecchi Paone, che per 3-4 anni hanno raccontato a tutti che questo prodotto dell'AstraZeneca era sicuro ed efficace, efficace e sicuro, sicuro ed efficace. Chi provava a dire qualcosa lo insolentivano, perché tutta la letteratura scientifica appoggiava questi scienziati. Allora l'AstraZeneca andava a giugno, quando doveva portare i risultati, portava questi quattro scienziati e sicuramente avrebbero approvato il farmaco ed evitava questa figuraccia di doverlo ritirare, perché è sicuro ed efficace. Ma la mia non è una battuta, la mia è la stessa cosa della vigile attesa, perché se vuoi dire un cittadino normale che i vigili del fuoco, quando scoppia un incendio in una casa o in un bosco, devono fare la vigile attesa a vedere come si sviluppa il fuoco, ma te ti mettono in manicomio. La medicina, da quando esiste, come posso dire, prima intervieni su un sintomo, meglio è, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma la medicina di 3.000 anni è stata cancellata dalla politica. Che io, i miei due illustri colleghi, io più che professore sono maestro, mi dipingo, sono maestro di pittura, i miei illustri colleghi, come tanti altri, noi ci siamo arrabattati a citare la scienza, ma il blocco era politico, e infatti diversamente da altri, io credo che solo la politica può risolvere problemi di questo genere, la politica, la magistratura, i media, ma dal punto di vista tecnico, lo sa bene Paolo, che 2 anni fa mi ha fatto una relazione di 30 pagine, perché ho avuto 2 tromboflebiti spontanee e ci teneva la mia pelle, e 2 medici di famiglia mi hanno ricusato, perché non hanno accettato tutto quello che diceva, che c'erano pericoli, infatti trombogeno. Sono andato in una commissione regionale dove 5 colleghi non mi hanno dato l'esonero, perché nella lista di Rezza non era compresa la trombosi, quindi secondo loro io potevo anche morire, però purtroppo non c'era nella lista burocratica. Ovviamente io sono ancora qua, però ho fatto 13 mesi di sospensione. Ergo, insisto, è stata una follia, confermo, ma come diceva appunto, la scienza fasulla va con l'ascensore, la verità va per le scale, ma poi per fortuna arriveremo noi a riconfermare che la verità è tutta un'altra di quella che ci hanno raccontato.
No, io mi sento di aggiungere, no, che i nostri televirologi, le nostre virostar, non solo dicevano che questi prodotti fossero sicuri al 100%, ma io lì non ridì veramente. Quando cominciarono a proporre il mischione, no? Cioè tu addirittura avevi preso la prima dose di un prodotto e poi ti dicevano tranquillamente, visto che quel prodotto prima diamolo solo agli anziani, poi noi gli anziani non lo diamo, cioè tutto non lo diamo più a nessuno, la seconda dose te la fai con un altro prodotto ancora. E poi c'è chi addirittura l'ha provati tutti e tre, no? Che si è fatto prima AstraZeneca, poi Pfizer e poi non contenti gli hanno pure appioppato Moderna, no? Cioè io sinceramente sono cose da pazzi.
E 35 questo... combinazioni, scusa, hanno calcolato che sono state fatte 35 combinazioni diverse.
No, no, ma è una roba veramente...
È il vaccino alla carta, scusate.
Esatto, cioè customizzabile, no? Come si dice in certe ambiti. No, prima il professor Bizzarri ha parlato, no, dell'origine artificiale del virus, che è stato un qualcosa che io molto modestamente ho detto fin dall'inizio, perché avevo un po'... io mi ero soprattutto focalizzato sul laboratorio di Wuhan, su tutto ciò che si muoveva lì attorno, sugli studi di Peter Daszak, Eco Health Alliance, insomma gli studi sul guadagno di funzione, un qualcosa che andava avanti da tempo, e questa cosa per me era acclarata, era un qualcosa di normale, quantomeno che l'ipotesi fosse plausibile, no? E io mi ricordo che sono stato bloccato 1 mese da Facebook semplicemente per aver condiviso un articolo del Messaggero in cui si diceva che c'erano 600 scienziati tedeschi che promuovevano l'ipotesi degli studi di gain of function, no, per l'ottenimento del virus. Io il secondo giro di interventi lo farei su questo, lanciando il servizio di Lilli, il secondo, che parla proprio di questo, proprio per trarne degli spunti.
Le omissioni del Comitato Tecnico Scientifico Italiano sui rischi del vaccino AstraZeneca sono solo una delle tessere di un gigantesco mosaico che giornalisti, medici, giuristi, politici e cittadini attivi in tutto il mondo stanno tentando di ricostruire. Ma spetterà probabilmente agli storici portare a conclusione un compito così vasto. Il 1 febbraio, ad esempio, la trasmissione Fuori dal Coro ha svelato che il Comitato Scientifico per la Sorveglianza dei Vaccini Covid, istituito dall'Agenzia Italiana del Farmaco, non è più attivo. Formalmente esiste, ma non viene convocato. Chissà se sarà mai stabilito qual è il numero esatto dei danni causati dai sieri, in nome dei quali è stato introdotto il Green Pass, a detta dei decisori per controllare un virus, capace altresì di giustificare lockdown e limitazioni alle libertà personali più fondamentali senza precedenti. Un virus di origine naturale, diffuso dagli animali, aveva detto la blasonata rivista The Lancet. Peccato che quella pubblicazione era stata redatta da Peter Daszak, presidente della Eco Health Alliance di New York, organizzazione che ha finanziato la ricerca sul coronavirus all'Istituto di Virologia di Wuhan, come svelato dal giornalista scientifico Nicholas Wade. Tale ricerca, ricorda lo Spectator, era voluta dagli Stati Uniti e i puntini da mettere in fila sono ancora tanti.
No, Paolo, qui viene fuori un altro problema, che è quello delle pubblicazioni scientifiche, no? Che vengono prese a volte come oro colato, no? Perché poi Daszak pubblicò sul Lancet una lettera aperta, no? A firma di molti suoi colleghi, tra l'altro che collaboravano con lui proprio agli studi sul guadagno di funzione, in cui si promuoveva l'origine naturale del virus. Quindi una persona che ha un conflitto di interessi colossale, perché lui sta facendo quel tipo di studi, li sta facendo proprio nel laboratorio di Wuhan, succede il fattaccio proprio a Wuhan, e colui che lavorava lì, lavorava su quegli studi e che quindi poteva avere un interesse a coprire una possibile origine artificiale del virus, fa l'articolo su The Lancet, che poi condiziona i giornali di tutto il mondo, no? Sempre su The Lancet uscì quell'articolo che denigrava l'idrossiclorochina a firma di una pornostar, no? Che poi venne fuori pure questa faccenda ridicola. E adesso io sento Ghebreyesus che parla di prevenire la malattia X, questa presunta malattia X, quando poi l'unica cosa che forse andrebbe fatta, visto il disastro che è stato commesso, sarebbe quella di una moratoria sugli studi sul guadagno di funzioni, che è l'unica cosa che non viene fatta, perché questi studi continuano tranquillamente e sono strafinanziati. Cosa mi dici in merito?
Sì, allora che gli inventori di questo marchingegno o coloro che hanno collaborato con i cinesi a inventarlo facciano di tutto per insabbiare la questione, diciamo che è comprensibile, non è comprensibile chi li va dietro. Adesso sto qua cercando, perché avevo la citazione precisa di un articolo che era uscito su Nature Medicine il 17 di marzo 2020 a firma di Andersen. Questo articolo sosteneva la teoria dell'origine naturale basandosi sulla biologia molecolare. Questi non sono direttamente implicati nella produzione del virus, ma fanno parte di un establishment, chiamiamolo così, scientifico, io dico scientista, internazionale, che evidentemente si tiene su a vicenda, insomma, fanno parte di un sistema, no? Ricevono tutti finanziamenti, ad esempio, della NIH, National Institute of Health, o dalla FDA. Questo Andersen sosteneva la teoria in una maniera talmente assurda che io stesso, che poi, diciamo, non ero proprio esperto della materia, anche se un po' di biologia molecolare me ne intendo, si capiva che era anche una balla, eppure tutti ci hanno creduto. Cioè la teoria di questo Andersen era la seguente, che facendo la sequenza di questo virus si scopre sì che è un virus nuovo, in effetti, con delle caratteristiche ben diverse da quelle di un pipistrello finora conosciuto, no? C'erano delle mutazioni proprio che avevano consentito al virus di attaccare le cellule umane. Però dice, se il ragionamento è questo, forse Bizzarri si ricorderà, se qualcuno avesse voluto inventare un virus artificiale, non l'avrebbe fatto così, l'avrebbe fatto in un altro modo, usando uno scheletro che già prima era conosciuto. Cioè, praticamente hanno fatto un ragionamento banale, stupido, perché in realtà non è che tu devi per forza disegnarlo un virus a priori, puoi anche selezionarlo, cioè tu quando ne coltivi tanti di virus su delle cellule umane, è chiaro che quelli che attaccano la cellula umana si possono selezionare anche partendo da quelli naturali, cioè ci sono tanti modi per selezionare questi virus mutanti, diciamo, che hanno guadagni di funzione. Poi si sapeva già da tempo c'erano già stati dei casi di fuga di laboratorio, abbondanti casi di fuga di laboratorio di questo tipo di virus, di questi tipi di esperimenti, solo che erano stati confinati rapidamente in precedenza. Ma ecco, ripeto, quello che mi stupisce è il peana, come si dice, tutti i virologi, non solo questi qua televisivi, insomma, ma anche i docenti universitari, si sono accodati a questa teoria che è stata lanciata senza neanche tanti fondamenti, come se si volesse difendere qualcosa, come se si volesse difendere un mondo, che è il mondo, tra virgolette, della scienza ufficiale, che ci dà da mangiare a tutti e che ci garantirebbe il futuro radioso, eccetera, eccetera, no? Quindi questa scienza che è diventata un dogma, che è diventata una fede, che è diventata un culto, che è diventata una chiesa, e tutti appartengono a questa setta, tutti quelli che poi hanno fatto carriera, tutti quelli che sono in posizioni elevate, diciamo, nella società o nei mass media o nell'accademia. E questo mi ha molto stupito. Termino anche dicendo un'altra cosa, cioè che appunto io stesso, come pur non essendo addetto ai lavori, ma un pochettino intendendomene, io lo scrissi anche queste cose, quella volta scrivevo su Facebook, anch'io ho scritto le mie perplessità, adesso si trova l'articolo che scrissi, l'ho riportato su Sfero, ma quella volta anche a me Facebook mi censurò perché ventilavo la responsabilità dei cinesi, guarda caso, chissà perché, diciamo, non si può, quella volta non si poteva neanche criticare i cinesi. Ecco, quindi c'è questa mistura, come diceva Daniele, tra politica, cosiddetta scienza, mass media e case farmaceutiche, perché chiaramente noi sappiamo bene che anche queste grosse riviste, soprattutto quelle tipo Lancet, anche, ma anche quelle che ho citato prima, Nature, eccetera, sono sponsorizzate loro stesse, quindi c'è questa mistura, questo intreccio veramente perverso che si è ripercosso negativamente contro l'umanità, insomma è come uno scorpione che la scienza ha fatto quasi un karakiri in questa occasione. E la cosa anche che mi ha stupito è che, pur essendoci fortemente questo sospetto, anzi più di un sospetto, che sia nato in un laboratorio e che sia fuggito da un laboratorio,
per non dire rilasciato volontariamente, perché quella è la cosa innominabile proprio, ecco. Perché poi il passo è breve, perché scusa se ti ho interrotto, perché poi secondo me dopo tutto quello che è successo, come dicevano i latini, cui prodes, no? Chi è che ha tratto vantaggio da tutta questa situazione? Sì. Perché poi secondo me il vero rischio è che poi una volta che tu dici è uscito fuori dal laboratorio, l'ipotesi successiva, ma è uscito o qualcuno l'ha fatto uscire? Perché poi è lì il discorso, no?
Io non lo so, ma probabilmente io sono ancora dell'idea che sia scappato, sia fuggito.
Sì, no, per carità, però...
Però può anche essere, è anche plausibile la teoria che i cinesi abbiano lasciato uscire perché era l'anno delle elezioni, hanno messo in difficoltà Trump, insomma. Questo può essere anche possibile, poi hanno messo in difficoltà il mondo occidentale, che sappiamo che ha avuto una grossa crisi anche economica, naturalmente, mentre i cinesi, che erano ben preparati, ben organizzati prima, e comunque hanno un regime tale per cui hanno sofferto molto meno sul piano economico. Comunque termino dicendo questo, che la cosa anche che mi ha molto stupito è che prima si è parlato del principio di precauzione, no? Deve valere anche in questo caso. E mentre nel 2014-2015 ci fu una moratoria di questi esperimenti, perlomeno negli Stati Uniti, e fu anche per quello che poi i nostri amichetti tipo Fauci andarono in Cina, adesso non ne parla più nessuno. Tranquillamente si aprono laboratori di qua, si aprono laboratori di là, livello 3, livello 4, virus dappertutto, e nessuno ha più parlato di una moratoria, veramente questa è una spada di Damocle che pende sopra l'umanità. Nemmeno l'OMS dice potrebbero arrivare altre epidemie, hanno fatto una specie di programma, cosa dovrebbe succedere se arrivasse un'altra pandemia, controlleremo le frontiere eccetera, ma non hanno neanche nominato la possibilità che ci sia una fuga del laboratorio, non sono neanche preoccupati
Tu hai citato giustamente anche gli altri laboratori, perché io ricordo che il problema non fu solo a Wuhan durante i Military Games, no? Che poi potrebbero essere stati poi il catalizzatore, no? Perché poi questi atleti sono ritornati in tutto il mondo. Io ricordo che c'erano degli schermidori italiani che avevano manifestato queste influenze anomale, no? Che non si curavano con nulla, eccetera.
Prego? Già ad agosto era.
Sì, esattamente. Quindi c'era stato questo, ma ci sono stato anche il caso di Fort Detrick, no? Negli Stati Uniti, dove c'erano state tutta una serie di polmoniti anomale che erano state attribuite alle sigarette elettroniche. Poi, quando scoppia la pandemia, si dimentica tutto, tutta la questione viene insabbiata e poi alla fine non se ne è fatto niente. C'era una bellissima inchiesta delle Iene che avevano fatto un ottimo lavoro. Ma io vengo a lei, professor Bizzarri, perché è stato direttamente chiamato in causa dal professor Bellavite per quanto riguarda la biologia molecolare, no? Io due cose le dico, poi mi dirà lei se sono corrette o sbagliate, poi chiaramente dirà quello che pensa lei autonomamente. Io ho in testa il sito di scissione della furina, no? Che è stato citato più volte e non qui, ma diciamo generalmente è uscito sui giornali, sugli studi quelli più aperti, più possibilisti e quant'altro. E poi c'è il discorso di Montagnier, che è stato fatto passare per un vecchio pazzo, che è stato uno dei primi a dire secondo me il virus viene da un laboratorio, e lui parlava della possibilità di studi per sviluppare un vaccino contro l'AIDS, e recentemente sono uscite anche delle conferme in tal senso, perché sono state trovate insomma le tracce di questo studi. Lei che cosa pensa in merito?
Dunque, mi dispiace citarmi, ma io già in un articolo del 20 marzo 2020, cioè 9 giorni dopo che il signor Conte aveva stabilito il lockdown, pubblicavo questa storia su Libero. Allora, qui non c'è di peggio, caro Bianchi. C'è un articolo del 2014 firmato dagli americani e soprattutto da Jen Tsai, che è la Batwoman in cinese, la direttrice del laboratorio di Wuhan, che dice chiaramente, pubblicato, se vuole poi glielo mando, abbiamo modificato il SARS-CoV con un, usando come vettore, come Trojan gene, gene Troia, cioè che tramite il quale si inganna il sistema di difesa della cellula e si entra dentro, usando come Trojan gene un segmento del gene dell'HIV. È pubblicato, attenzione, non confondiamo le pubblicazioni scientifiche serie con le lettere che, di Dazza che vengono fatte passare per questo. Faccio una brevissima parentesi. Nel calpestio della scienza vera di che abbiamo assistito in questi tre anni, c'è un dato che non viene mai rilevato e che io vorrei sottolineare. Tutti i giorni c'era questo bollettino terroristico, ve lo ricordate? Dove certi partiti, quando è stato eliminato, si sono messi a piangere, no, non dovevate levarlo, ve lo ricordate? Oggi 500.000, 200, e chi le sparava più grosso? Bene, tutti numeri falsi. Perché lo dico? Perché esiste una scoperta scientifica fatta l'altro giorno, nel 1750 per la precisione, e si chiama teorema di Bayes. È l'ABC della statistica. Cosa dice questo teorema? Dice, tu hai un metodo di analisi che è molto sensibile, molto specifico e dà dei numeri. Ammettiamo che sia il 90%, non esiste, ma ammettiamo. Qual è la probabilità che usandolo su una popolazione di 1.100.000, quello che è, di ottenere un risultato, una risposta vera? Bene, ci dice che l'attendibilità dipende da un terzo fattore, che è l'indice di prevalenza. Se per esempio la malattia è prevalente nell'1% della popolazione, il che nel nostro caso vuole dire ipotizzare che almeno 500.000 persone fossero affette dalla malattia ogni giorno, cosa che non è, ma ammettiamo, con l'1% di prevalenza e con la sensibilità teorica del 90%, noi avremmo avuto un'attendibilità del 16%. Vuol dire che se io vi dico che oggi abbiamo 100.000 positivi, in realtà sono soltanto 14.000. È chiaro? Questa cosa è stata scritta dal New York Times, che ha detto che il 90% sono falsi positivi, senza sintomi, perché è chiaro che stiamo parlando dell'uso di un parametro come screening, mentre la diagnosi è un altro percorso, come sanno bene i miei colleghi, perché se uno viene da me che ha la febbre, non respira, agonizza e poi c'è anche il tampone positivo, beh sì, in effetti è il Covid. Ma se viene uno pimpante che ha fatto i 100 metri, c'è il Covid e c'è il test positivo, non vuol dire niente.
Ma certo.
Allora, no, attenzione. Io sono il segretario dell'Associazione Mondiale delle Società di Patologia Clinica, sono un patologo, quindi patologia clinica, come si fanno gli esami? Abbiamo fatto una riunione in streaming di tutte le società, abbiamo pubblicato un articolo dicendo attenzione, così come lo state usando, il test non vale niente per tanti motivi, anche perché se io amplifico, se io amplifico una ruga del collega Giovanardi, a forza di amplificarla divento uguale alla ruga mia. Cioè, alla fine diventa, vado in sovrapposizione con altri segnali. Bene, noi questo l'abbiamo detto, i dati che state dando sono farlocchi, sono dati che sono stati sfruttati politicamente. Questa cosa va ridetta, mi consente la battuta, non gliene è fregato niente a nessuno. E così il discorso di Danzac, io in quell'articolo libero già lo dicevo, perché qual è il problema? Non solo ci abbiamo gli articoli pubblicati dai cinesi che dicono che hanno modificato il SARS-CoV, l'hanno scritto loro, poi c'è la furina, ci sono tanti altri elementi, c'è un elemento decisivo, non si è trovato nessun animale che fosse, diciamo, il tramite del famoso spillover.
Il vettore, sì.
E non solo, ma il virus originario dei pipistrelli non c'è niente a che vedere con quello trovato nell'uomo, è tutta un'altra cosa. Qual è il punto vero? Parto dalla fine. Lo sapete che in Ucraina ci sono 3 laboratori di tipo 4 e di tipo 3 per lo studio della guerra batteriologica? In Italia non ci sono. Perché non ci sono in Italia e in Germania? Vi do una notizia. Nel 1945 l'Italia e la Germania hanno perso la guerra. L'abbiamo persa, non possiamo inventare che non eravamo al tavolo dei vincitori. Quindi noi non abbiamo accesso a certe cose e non lo possiamo avere. Ma l'Ucraina che conta in termini di ricerca scientifica e biologia molecolare quanto il 2 di coppe, quando regna Bastoni, guarda caso ha questi laboratori. Sapete che c'è l'interessamento in questi laboratori del figlio di un presidente degli Stati Uniti, di cui non dico il nome. Dico questo per dire che gli americani hanno trovato comodo, in un momento in cui c'era la moratoria, che è cominciata, che era vigente in quegli anni, per stornare centinaia di milioni che sono stati poi bloccati, perché nel 21 le legge li ha dovuti bloccare, ma Dazak ha fatto questo grazie al suo amico Fauci, e facevano fare il lavoro sporco ai cinesi, perché ci sono sempre vie sotterranee di comunicazione. La gain of function è molto dubbio come tecnica utile, la sua utilità è discutibilissima, e di sicuro il pericolo è enorme, perché giocare con strumenti di guerra batteriologica sa dove cominci e non sai dove finisci. E su questo, caro Bianchi, bisogna partire con una sensibilizzazione, perché su questo noi dobbiamo chiedere la moratoria, come a suo tempo l'abbiamo chiesta contro i cibi transgenici. A quel tempo fui io a preparare la bozza di legge per il ministro Alemanno e scrissi un libro pubblicato in America contro la modifica dei cibi transgenici. Il principio è lo stesso, ma chi sei tu, come ti permetti di modificare qualcosa che non conosci? Lei deve sapere, Bianchi, i colleghi lo sanno, che fino a pochi anni fa i sacerdoti della nuova scienza, quelli che quando hanno smesso di credere a Dio, come ha scritto qualcuno, hanno cominciato a credere a qualunque cosa, parlavano dell'80% del DNA, che a quel tempo non sapevamo a cosa servisse. Sa come lo chiamavano? Siccome loro non sapevano a cosa servisse, lo chiamavano DNA spazzatura. Un esempio di arroganza, di hubris di questo livello non si è mai vista. Bene, oggi sappiamo che quell'80%, guarda caso, è fondamentale, perché ha un ruolo regolatorio. Ma questi signori, io sono cresciuto che mi dicevano che era un DNA che non serve a niente, e io faccio il mio lavoro oggi proprio andando a studiare invece come modifico il cancro, andando a lavorare su quel DNA. Il problema non è la scienza, è che abbiamo messo in mano le linee direttive sulla ricerca alle case farmaceutiche, ad alcuni paesi di cui non dico il nome, d'accordo, e che i veri scienziati sono costretti, per avere finanziamenti, o adeguarsi a questa forma di dittatura, oppure devono rinunciare a pubblicare. Questo è il punto critico. Quindi riaprire il dibattito per dire no alle modifiche del genoma virale e di qualunque altro microbo, perché gli apprendisti stregoni ne abbiamo già avuti troppi.
Ma quello che lei dice è il punto fondamentale, insomma. Poi a me viene subito in mente una cosa, no? Cioè, lei è patologo, il professor Bellavita è patologo, no? Cioè, le autopsie, ma proprio, no, per dire mezzo secondo, perché poi devo passare al professor Giovanardi, cioè, ma cioè, tu non vai a fare le autopsie, cioè tu vieti per legge di fare le autopsie, cioè che è contrario a qualsiasi principio basilare della scienza. Cioè, io veramente
il povero Morgagni, che è uno dei padri nostri della medicina, si rivolta alla tomba, il fondatore dell'anatomia patologica.
Ma è chiaro, no?
Ma io, guardi, io ho fatto, lei si stupisce di questo, Bianchi, io ho fatto un sensore salivare, perché i sensori fatti nel naso hanno un sacco di problemi. Beh, l'ho fatto adottare dalla regione Marche, ed era un sensore che costava un euro. Guardi, lo vede uno? È fatto così, un euro. E l'hanno adottato nelle Marche per fare la diagnosi di Covid. Sono stato attaccato dal ministro, dal signor Speranza, perché ha detto che io in questo modo dissuadevo la gente dal fare il vaccino. Ma di che stiamo parlando, cari colleghi? Il problema è che queste cose le dovrebbe capire la gente, qualcosa ha capito, perché poi alla fine, a quanto pare, con la seconda ondata di vaccini in quest'ultimo anno non hanno fatto niente, quindi alla fine qualcosa del messaggio.
Tutti i Novax oggi.
Sì, tutti i Novax, in effetti, probabile. Però voglio dire, il punto è questo, e non dobbiamo continuare questa battaglia, non solo perché chi ha sbagliato deve pagare, ma perché dobbiamo prevedere il peggio che può arrivare, contro cui sarà magari ancora più difficile difendersi. Questi hanno calpestato le regole, i principi, i giuramenti. Io ho dovuto chiamare una volta i carabinieri al telefono per una mia paziente, ascoltate questa, e inorridite, che ha fatto il primo vaccino e ha avuto una crisi allergica grave con intubazione. Le hanno fatto fare il secondo, follia, e ha avuto un'altra volta la crisi allergica. Le volevano fare la terza, ho chiamato i carabinieri. Avete capito a che punto siamo arrivati? Perché? Perché hanno reclutato medici. Questo era un medico geniale, si era laureato a 32 anni. Mi scusi Bianchi, a 32 anni non ti lauri in medicina, vai a zappare la terra, ammesso e non concesso che tu sia all'altezza di zappare la terra. E questo di 32 anni pensava di dare lezioni a me e voleva a tutti i costi, sa cosa mi ha detto? Ma io la ricovero in regime di controllo e gli faccio il vaccino. Abbiamo messo in mano il bisturi a dei pazzi criminali.
Usate lo sfogo. No, ma prego. No, ma Daniele,
posso fare un ragionamento da medico di campagna?
Assolutamente,
amante del codice deontologico. Dico una cosa che sappiamo tutti: che i medici non possono iniettare una sostanza di cui non conoscono perfettamente la formula. Allora, vi ricordo, lo sappiamo tutti, che questi farmaci sono coperti da segreto militare, tuttora. Quindi non è difficile dire, ma come mai sono coperti da segreto militare?
E anche perché le contratti,
perché erano un'arma biologica. E per questo lo sappiamo tutti. Allora, come hanno fatto i colleghi a saltare a piedi pari un principio del codice deontologico per cui assolutamente non dovevano iniettare e poi dovevano anche prescrivere? La terza e la quarta dose, la Pfizer, i booster e la Moderna, hanno detto a tutti non fatela, perché è inutile e dannoso, mentre tutte le strutture pubbliche spingevano per farla, ok? Bene, su questo si è inserito l'obbligo, quindi una violazione palese e contro la Costituzione fondata sul lavoro, hanno tolto il lavoro e hanno ricattato le persone. Chi ha spinto di più in questo senso? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Papa. Questo è oggettivo, è così. Allora voi pensate, al di là della scienza, la difficoltà nel dover dimostrare una cosa che ormai è dimostrata. Chi ha voluto questo? Chi ha imposto davanti a una bugia cosmica che si già conosceva questo obbligo? In che condizione sarebbe se la verità uscisse del tutto? Sarebbe una catastrofe per chi ha detto queste cose. E per quello che io ho l'ottimismo della volontà, ma il pessimismo della ragione, perché ci sarà una copertura assoluta. Tant'è vero che la famosa commissione d'inchiesta, quando Mattarella ha detto fermi tutti, questa qui è una roba della magistratura, si deve spogliare di ogni potere, si è bloccato per l'ennesima volta tutto. E questo è un problema enorme. Torniamo alla politica. È la politica che sta di nuovo bloccando l'accesso alla vera verità scientifica.
Ma anche perché poi tutta questa gente oggi è perfettamente ricattabile, perché chi ha i dati in mano, no? Chi ha la conoscenza dei fatti, noi pensiamo solo alla von der Leyen, no? Con gli SMS che sono stati cancellati, e quello che sta emergendo dal Tribunale dei Ministri con Speranza, e un comitato tecnico scientifico che non aveva uno straccio di dato alla mano e che agiva in maniera quasi a sentimento, insomma. Io devo dire che qui è successo di tutto e di più, ma poi il problema ancora più grande, e tu ti occupi tra le altre cose, oltre ad essere un maestro della pittura, oltre ad essere un primario del pronto soccorso, no, fai anche politica, no? Cioè, il problema poi è politico. Cioè, noi per anni ci hanno riempito la testa dicendoci il mercato risolve tutto, il mercato risolve tutti i problemi, poi ci accorgiamo che a un certo punto è tutta una questione di scelte politiche, no? E se tu vai facendo le tue scelte in base al principio dell'emergenza, no? Cioè, crei le situazioni dell'emergenza, poi tutto diventa un'emergenza, la nostra casa brucia, fate in fretta, fate di corsa e quant'altro, poi escono fuori i disastri di questo tipo, che è una roba di proporzioni epocali, insomma.
Interrompo un attimo per le responsabilità. Proprio ieri la von der Leyen ha detto che io cosa c'entro? Ma io non ho fatto nulla, sono stati i singoli stati che hanno acquistato. E i singoli stati da 3 anni che dicono, ma noi cosa c'entriamo? È stata la von der Leyen. c'è un rimpallo completo di responsabilità, come chi in questi 3 anni, come sottoscritto, ha scritto decine di PEC, di raccomandate alle autorità per avere delle risposte banali, tipo ma questo farmaco immunizza o non immunizza, è sperimentale o non è sperimentale, le autorità non hanno mai risposto. Quindi sono centinaia di migliaia di persone complici di questa situazione, e questo è una cosa ancora più difficile.
Per non parlare poi della cancerogenicità, della genotossicità, degli effetti a 10, a 20, a 30 anni, hanno vaccinato le donne incinta, cosa succede col latte materno, hanno vaccinato i bambini nella fase di sviluppo con un prodotto sperimentale. Io mentre cercavo la copertina per fare questa trasmissione, mi sono capitate sotto mano le locandine degli open day per i bambini dai 5 agli 11 anni, cioè una roba che ti fa capponare la pelle, cioè io stavo male, cioè un genitore che porta il proprio figlio a iniettarsi un qualcosa della quale non si sa nulla di quello che può succedere dopo una settimana, dopo un mese, dopo un anno, dopo 10 anni, donne incinta che non possono fare la tinta per i capelli e non possono mangiare il salame, che si fanno iniettare un prodotto sperimentale, cioè ma una roba che
per la cancerogenicità dovremo attendere. Purtroppo i processi cancerogenici richiedono tempo, salvo rare eccezioni come l'amianto. Cioè, io faccio sempre l'esempio, se io oggi fumo 1000 sigarette e le fumo per 5 anni, non è che al sesto mi arriva un cancro, magari mi arriva dopo 10, 15, 20 anni. I processi cancerogenici richiedono tempo, non sono state fatte le prove, quindi siamo all'oscuro, siamo ancora all'inizio.
Ma poi scusi professore, no? Ma a livello cellulare, cioè, ma io ho studiato biologia, no? Cioè, ma qualcuno è andato a vedere a livello cellulare cosa succede con queste molecole?
Le rispondo subito perché lei è il milionesimo che mi fa la domanda. Allora, punto primo, io devo avere che qualcuno mi dia il vaccino vero certificato dal notaio, perché sennò dicono che ho usato l'acqua sporca. Secondo, me li paga lei gli esperimenti?
Certo.
Allora, io ho un laboratorio, ho 10 persone che lavorano. Sa quanto costa il mio laboratorio all'anno per mandarlo avanti? 300.000 euro. Lei crede che me li dà lo Stato? No, devo vincere bandi, fare, trovare amicizie e aziende. Chi è che paga una ricerca del genere? In teoria c'è un ente che sarebbe preposto. E questo ente, tra l'altro, nel settore che lavorava su questo era diretto dal mio amico Federico, sapete quello a cui...
Sì, lo conosco benissimo, Maurizio Federico, è un amico, anche un caro amico mio, persona squisita.
Sapete che la figlia è morta per la cura di Locatelli, che è stato rinviato a giudizio per questo. E io e Maurizio abbiamo lo studio a 30 metri di distanza l'uno dall'altro, pensi un po'. Gli hanno impedito di fare questi studi.
Mariano, a proposito, mi inserisco, proprio oggi stavo guardando la storia di AstraZeneca e ho scoperto, cioè, un po' mi ricordavo, ma non una cifra così precisa, Zingaretti nel 2020 versò 5 milioni di euro per lo studio in fase 1, anzi fase 1/2 del vaccino AstraZeneca, quello di cui si parla oggi, 5 milioni di euro, cioè tu potresti andare avanti 15 anni.
Aspetta Paolo, ma io so chi li ha dati a un'unica persona, ecco, che era a quel tempo il dimissionario rettore di Tor Vergata, che era Giuseppe Novelli.
Ecco, bene.
Che era capo dell'ambulanza.
Dove sono finito?
Potremmo aprire un capitolo, ma ci siamo capiti.
Professore, vorrei veramente, perché siamo in chiusura, no? Perché poi io leggo molto di quello che produce Paolo sul suo canale Telegram, che è sempre attivissimo, documentatissimo, ma lo lessi anche in tempi non sospetti, che il suo pallino era la morte per tutte le cause, no? Perché poi quando si sono fatti i trial, no, sì, c'era un rapporto leggermente superiore per quanto riguarda le morti tra quelli che hanno ricevuto il placebo rispetto a quelli che avevano ricevuto il farmaco, ma poi se si andavano a vedere le morti per tutte le cause, se non ricordo male, c'era un rapporto di 5 a 1. tra i vaccinati rispetto al placebo. Cioè, e oggi io ho degli amici che lavorano all'Istat e io ho chiesto più volte, dico, ma voi li avete i dati grezzi? Cioè, questi non hanno i dati grezzi, all'Istat non arrivano i dati
grezzi.
Caro
Bianchi, è una cosa semplice, le voglio dire, è una cosa banale. Se una cosa non la cerchi, non la trovi.
Certo.
Le faccio un esempio. Nel 1991, per la prima volta, si sono accorti che esistono delle guarigioni spontanee dei tumori per vari motivi. Diceva, ma qua non risulta la statistica. Hanno cominciato, gli americani in questo sono metodici, hanno cominciato a cercarle. Dal 91 a oggi, nel 91 ne hanno scoperti 700 casi, oggi viaggiano intorno ai 15.000 casi all'anno. Perché? Perché hanno cominciato a cercarli. Ma non c'è nessuno che li cerca. Palù, per esempio, è stato un maestro nel fare un passo avanti e due indietro, come citava un famoso filosofo rivoluzionario, ci siamo capiti. Perché le cose poi le diceva, lui per esempio l'ha detto che il virus era fuggito da Wuhan, voglio dire, però poi dopo uno su certe cose non ci si sofferma, tante cose sono uscite. Ripeto, io il primo articolo su questo, il 20 marzo, ho fatto una relazione al Copasir. Io sono in una posizione in cui seguo certe tecnologie, diciamo, come dire, pericolose. E poi io posso, mi ricordo un detto evangelico, vox clamantis in deserto, insieme a qualche povero collega. Che dovevamo fare?
No, io veramente vi ringrazio, andrei avanti per ore con voi, veramente discussione di altissimo livello, però purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere, vi saluto, vi ringrazio, ringrazio il professor Giovanardi, veramente grazie per essere stato con noi, grazie al professor Paolo Bellavite.
Sì, è stata una bella serata, grazie.
Interessante. E grazie al professor Mariano Bizzarri, veramente grazie per averci dedicato
grazie,
il vostro tempo.
Grazie a voi e anche per aver visto i colleghi.
Io saluto tutti i nostri telespettatori, veramente spero che abbiate gradito questa conversazione, spero che abbiate gradito la disponibilità degli illustri professori. E come sempre vi invito a sostenerci, vi invito perché noi, a differenza di altri, non riceviamo finanziamenti, non siamo l'Eco Health Alliance, non abbiamo il Pentagono dietro, non abbiamo Bill e Melinda Gates, non abbiamo nessuno, abbiamo solo la vostra buona volontà. Noi da parte nostra cerchiamo di fare sempre il meglio, cerchiamo di fare trasmissioni che abbiano contenuto e soprattutto che siano sempre, sempre, sempre basate sui fatti. Grazie, una buona serata e buona cena.